No, un solo tipo di ragionamento, che è soltanto esattamente una messa a punto rispetto a quella sui sistemi elettorali. Allora, diciamo il proporzionale, anche puro, o anche corretto, diciamo un modello proporzionale, funziona fondamentalmente quando appunto non c'è una convenzione ad escludendo. Perché è vero che produce aggregazioni, però c'è una tendenza naturale primaria alla bipolarizzazione. Nel senso che si sa bene che vince una parte o l'altra. E quindi il potere dei piccoli di contrattare si riduce. Prendiamo il modello tedesco, bastano tre per bilanciare, l'altro è fuori, non conta. Laddove tu hai un sistema bloccato, invece, beh, conta anche l'1,5% per il blocco, no? Dove ognuno gioca la sua parte in base alla sua quota. Io porto un esempio. Quando c'era il vecchio proporzionale, io in genere prevedevo abbastanza, in modo abbastanza giusto, le percentuali, però sbagliavo sempre, per una naturale sottovalutazione dei socialdemocratici. Allora lo spostamento dell'1,5% era significativo, e poi ti trovavi Tremelloni ministro. Ecco, allora il potere di ricatto nasce nel momento in cui in un sistema bloccato, dove non c'è ricambio, tu tendi a diventare società e accontentare un po' tutti. Laddove c'è il ricambio, in Germania hanno fatto da asse, nei governi democristiani, conservatori e anche nei governi di socialdemocratici, due partiti a turno, i liberali e i verdi, nel resto sono stati rilevanti. Allora io sono anche d'accordo per il proporzionale, l'ho sempre detto, ora che il sistema è sbloccato fate un proporzionale con un blocco al 4%, e allora siamo a posto, è compatibile con la nostra Costituzione. Però nella situazione attuale i piccoli tendono fondamentalmente a proteggersi loro, e soprattutto con questo maggioritario perverso chi ha guadagnato posizioni non le vuole più perdere. Cioè dire, oggi chi è che non vuole questo tipo di riforma? È Berlusconi. Perché Berlusconi con questa legge ha una rendita di posizione per cui può costringere Casini o a stare fuori o ad allearsi con lui. Quindi, non avendolo fatto nel momento giusto in proporzionale, si è dato una rendita di posizione che è difficile da smontare, ma non solo per questa legge elettorale, anche per il modello francese, nel senso che si è creato un blocco di convenienze. Per cui quello che in astratto potresti fare brevemente, perché io ho la preferenza del sistema francese per le ragioni che ho detto, però mi andrebbe bene anche un sistema tedesco. E in Italia non riescono a fare né l'uno né l'altro. Perché siccome questo rende e ha un grande potere ricattatorio, è difficile farlo saltare. Molto difficile farlo saltare. Ecco perché dico ci dovrebbe essere, con quel paradosso che dicevo, il coraggio di una sinistra che faccia una sinistra, che si allea con un centro che potenzialmente diventa un grande centro moderato, e una volta che hanno vinto fanno un'alleanza di riassetto di sistema. Ma qui molte domande sono uscite. Ormai siamo dinanzi a una indocilità sociale. Come va a finire? Non si sa. Primo punto. Secondo punto, Io non credo che il berlusconismo sia finito. No. Il mio ottimismo nasce dalla biologia. Finirà.
E però i geni di famiglia sono longevi.
No, però bisogna trovare un individuo il quale abbia la stessa capacità di coniugare gli opposti e di creare il consenso. E da questo punto di vista ne possiamo dire di tutti i colori di Berlusconi, ma questa abilità di Fregoli è lucida. Se tu accompagni un abbassamento della competenza democratica diffusa, la politica sempre come evento, una delle ragioni per cui il centro-sinistra è fuori da molto tempo dalla vita politica è che chi tiene il centro come immagine nel bene e nel male e che quindi crea un momento di centralità, di senso e di direzione, è sempre Berlusconi. Cioè questa faccenda del bunga bunga ha giocato a vantaggio di Berlusconi. Io se avessi potuto, fossi stato un pubblico ministero, se avessi potuto evitare di mandarlo in giudizio, l'avrei fatto. In termini politici, non in termini di giustizia, perché dal punto di vista della magistratura lo devi fare, ma sto facendo una logica politica, nel senso che anche questo lui se lo sta giocando sul vantaggio. Nello stesso tempo ha una maggioranza parlamentare che gli evita di patire i rischi, e quindi queste sono modalità in base a cui lui, cioè in Italia quando si parla di politica si parla di Berlusconi, se non si parla di Berlusconi non si parla di politica.
Questo posso una breve replica.
Sì.
Giovedì ci sta di chi vende una scuola di formazione che è lì alla Casa Cultura, e lui ha sottolineato questo aspetto. Berlusconi, come persona, magari anche di lì, il berlusconismo invece ha pervaso, è diventato un'ideologia, una filosofia che ha pervaso centro, destra e sinistra, e quindi in parte, su qualche volta, le distinzioni queste in parte.
Io direi, farei una correzione, nel senso che e secondo me dal punto di vista storico è importante, non esiste il Berlusconi, nel senso che quel tipo di condotta e di stile precede Berlusconi ed è l'edonismo di massa degli anni Ottanta. Cioè questi sono gli effetti perversi del craxismo. E lui è un uomo prodotto da Craxi, sia dal punto di vista del suo potere politico che dal punto di vista economico, che dal punto di vista del degrado della società. Non dimentichiamo che le televisioni di Berlusconi sono state fecondate da Craxi, perché voleva creare una mentalità diversa, per questo l'ha sovvenzionato. Ha sovvenzionato per due ragioni: perché voleva creare una mentalità edonistica, e lo ha sovvenzionato anche perché doveva riciclare i suoi soldi e doveva trovare qualcuno che li riciclasse alla Beria.
Bene, credo che è stata una mattinata intensissima, ringraziamo ancora Salvatore e alla prossima.